Vieni qui a far diventare proletari due come noi.
A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male.
Io ci andrei volentieri.
Non l'hai mai fatto.
Lui le mani.
Ma ci vado io.
In vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Buonasera Cruciani, buonasera.
Ciao simpatici asinoni, sempre asini ma simpaticoni.
Buonasera e buona padaglia a tutti.
Parenzo, senti quello che viene dalla Svizzera.
Che è successo?
Senti quello che viene dalla civilissima Svizzera che è qui ai nostri confini. A proposito di ostaggi e dei soldi che abbiamo pagato, perché sicuramente abbiamo pagato non so quanti milioni per riportare a casa la Greta, la Vanessa e altri ostaggi ancora che senza alcuna responsabilità sono andati all'estero. In Svizzera cosa hanno deciso? Che sarà presto in vigore una legge che limita fortemente i diritti delle vittime di un sequestro all'estero, cioè gli svizzeri rapiti o presi in ostaggio a causa di un loro comportamento poco attento dovranno rimborsare le spese
facile perché
sostenute da un paese
dove non accade mai nulla, la Svizzera.
Non ho capito cosa vuol dire questo.
Vuol dire che i cittadini svizzeri, sarà uno cittadino svizzero, la Svizzera è neutrale per definizione, cioè vuol dire che non fa mai un cazzo.
C'è gente,
il cittadino svizzero per definizione è in genere uno che sta lì tranquillo in Svizzera, al massimo va a Semmor.
Ma non è vero, c'è un sacco di gente che fa la cooperazione.
Ma mai visto di cooperazione con
svizzeri, persone serie dicono: se tu ti metti nei guai per i cazzi tuoi, ci ridai i soldi che abbiamo speso e dunque nessuno andrà a rompere i coglioni in posti dove non bisogna andare.
Mando vivi a Parenzo, scendi a Parenzo, mando cazzo vivi.
Io non ci credo ancora, però potrebbe arrivare una mannaia per i vitalizi, una mannaia. Per i vitalizi dei parlamentari. È tornato a parlare Achille Occhetto. Ve lo ricordate? Molti di voi non lo ricordano,
brava,
soprattutto
persona,
i più giovani.
Io lo dico subito, Achille Occhetto.
Fu l'ultimo segretario del Partito Comunista Italiano.
Come no?
E dice: se mi tolgono il vitalizio, che credo ammonti a non so quante migliaia di euro, 4-5 mila euro,
la robetta,
sono in povertà assoluta. Povertà assoluta. E dai, su.
Perché
e
non
dai,
è la sua
dai.
Pensione.
E dai.
È la sua pensione.
Disposto a rinunciare a una parte del suo vitalizio e passare a un nuovo regime?
Se lo Stato decide, può farlo. Deve sapere che mi porta allo stato di povertà assoluta.
Addirittura?
Sì.
Poi ribadisce, ho due figli disoccupati. Ma sti cazzi, uno potrebbe rispondere, scusami.
No, ma è la sua pensione.
Ma i figli disoccupati, però sti cazzi uno potrebbe dire.
Ma no, ma ti sta spiegando, uno glielo chiede e dici.
Ho capito, i figli disoccupati
non sono in carico
allo Stato, i figli disoccupati,
ma
scusami.
Ma infatti non lo dice
però
quello.
Sentiamo come lo dice.
Sentiamo come lo dice.
Non totalmente, sì, ma almeno parzialmente.
Siccome anche come deputato onesto ho due figli disoccupati e non ho mai utilizzato il mio potere per trovare un lavoro, mi troverei in uno stato di povertà assoluta.
Però bisogna dire una cosa.
No, no, mi sembra assolutamente coerente, non da attaccare, tutto, da difendere.
Nonostante no, no, tutto, guarda, no, da difendere no.
Adesso immagino, ma per forza, no, il populismo tuo ormai. Immagino, no, adesso chiameranno, no, diranno, scusa, Parenzo difende quella schivocchetto comunista.
I due figli disoccupati.
Oh, mamma mia, allora gliel'hanno chiesto. Lui nello specifico è stato nella sua, nel suo, qual è la sua condizione. Ha detto una cosa onestissima, cioè lui che è stato potente. Guarda,
due
che lui è stato veramente
disoccupati a carico
lui
nostro.
Lui ha detto, io da politico, ex politico potente, ma per
nostro,
bene
i due figli di so- ah dice non ma ho fatto non nulla per aiutare i miei figli
a differenza, beh, sì, di altri politici, sì, certo,
non ho aiutato
ha
i
rivendicato
miei figli.
Il fatto di essere un uomo per bene quando era un uomo ultra potente, molto potente, come capo del grande partito comunista, non ha fatto come altri politici, non facciamo i nomi ma sono notissimi, che dalla loro posizione di potere hanno piazzato mogli, fratelli, zii, cognati, cugini, tutti gli stracazzi,
ho
di posti di potere,
ho capito,
il nostro
Achille, non okay, mi convinci.
Ma lo so, ma non voglio non convincerti. Mi convinci. Voglio perorare, però voglio spiegare la mia posizione con passione, incazzandomi, perché Occhetto non è un bandito.
Ma che c'entra?
E quelli sono soldi suoi, è la sua pensione, perché quello di lavoro ha fatto.
Ho capito, stai calmo, stai calmo.
Ma no, ma perché il populismo è una,
stai calmo.
Ma, mi fai arrabbiare immediatamente.
Abbiamo appena iniziato,
ma se
stai
mi fai
calmo.
Arrabbiare fin dalle 18:32, cosa devo fare?
No, sono 18:40.
Vabbè, l'orologio qui è sbagliato.
Calma, tranquillità, serenità.
Ah.
Oh, a proposito di vitalizio, Razzi, sempre Mattino 5, è interpellato sul vitalizio, risponde così.
Io non sapevo nemmeno che cos'era il vitalizio, però dal 2012, dal 1 gennaio del 2012 è stato abolito ufficialmente, non c'è più i vitalizi.
Ora, a lei il suo vitalizio, scusi Razzi, il suo vitalizio è stato abolito oppure lo percepirà?
Ah, non lo so, io
come non lo so?
Non lo so nemmeno, perché io lavoro ancora e non lo so se c'è, non c'è, perché non mi interessa, a me mi interessa solo lavoro e lavorare.
Roberto.
Le spese al ristorante di Marino. Le spese al ristorante di Marino. Ragazzi, la questione è molto semplice. Ovviamente il comune può avere le sue spese di rappresentanza, anche se il sindaco Rutelli, l'ex sindaco Rutelli, dice: io non ho mai avuto una carta di credito intestata al comune con cui potevo fare delle cene di rappresentanza, eccetera, eccetera.
E questo.
Comunque, questo qua è già un fatto.
È interessante.
Sicuramente Alemanno ce l'aveva, credo, credo che ce l'avesse. Comunque, Marino ha una carta di credito con cui può spendere per le sue cene di rappresentanza. E tutti quelli interpellati, la comunità di Sant'Egidio, un prete in un ristorante di Torino, una volta uno di Roma, credo rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale, dicono di non essere mai andati a cena con Marino. Si scopre nel caso di un ristoratore di Roma, tra l'altro, che questo ristoratore dice ha comprato un vino che costa 55 euro, ha bevuto un vino, è venuto qui con la moglie, sicuramente era solo con la moglie, non era un pranzo, una cena istituzionale, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un ristorante che si chiama Archimede a Roma, ristorante Archimede vicino al Senato, se non sbaglio, sì. E in cui lui sarebbe andato con un prete amico suo, a carico del comune, a carico di comune. Ma ristorante, vogliamo sentire se veramente è andato, sì, non è andato, con chi
proviamo.
È andato, ristorante Archimede a Roma?
Era Santo Stefano del 2013 e qui, al girarrosto toscano, in una traversa di via Veneto, il sindaco di Roma, Marino, ha cenato con la
un altro ristorante, in realtà un ristorante di via Veneto, un ristorante di via Veneto. Noi abbiamo chiamato il ristorante Archimede. E vabbè, arriverà, ragazzi, arriverà, dai, il ristorante Archimede arriverà, dai, arriverà.
Pronto?
Sì, buonasera, qui Cruciani, salve, è venuto da voi a cena il sindaco Marino?
Allora per cazzo, sono 100 telefonate che fanno.
No, però scusi, ma... Scusi, pronto? Danna, il nostro amico Danna vuole fare lo sciopero della fame. Vuole fare lo sciopero della fame per la punizione di 5 giorni. Adesso, amico Danna, va bene, 5 mi pare, giorni di punizione. Hai fatto quel gesto lì, tu dici che l'hai mimato. Hai fatto suca alla senatrice Lezzi. Però, amico mio, non è che uno può fare lo sciopero della fame per una minchiata leggera. Già lo sciopero della fame non bisognerebbe farlo quasi per nulla, tranne che per cose molto molto gravi. Cioè, per delle cose molto molto gravi. Ma per essere stato punito per 5 giorni al Senato, quando si vede dalle immagini che tu hai fatto suca, sì, l'avrai mimato, come dici tu, tutto quello che vogliamo, altri non sono stati puniti, il presidente Grasso avrà le sue colpe, eccetera, eccetera. Ma, caro amico mio, lo sciopero della fame, non sei Gandhi, Danna, io ti voglio bene, sei simpatico, ma non puoi fare come anche lo stesso Pannella ogni tanto faceva, ormai ha sbracato completamente, fa lo sciopero della fame.
Ma
vuoi
paragonare Pannella con Danna?
No, appunto.
Cioè, adesso arriviamo che non farmi arrabbiare.
No, assolutamente.
Gandhi, Pannella,
sì, Pannella
Danna.
Ha trasformato lo sciopero della fame in una sorta di barzelletta, però lo fa almeno per, diversa, che ne so, lo fa per le carceri.
Una standing ecco, appunto, per
le ormai è una barzelletta, appunto. Lo fa per le carceri, eccetera, eccetera.
Dai,
Danna, lo sciopero della fame, no, eh?
Un minimo di dignità, su.
Sciopero della fame da lunedì fino a quando cosa deve
succedere? Fino a quando noi abbiamo fatto anche le formali istanze, fino a quando non riunisce il consiglio di presidenza e non mostra il filmato.
Curalo Parenzo, insomma curatevi uno con l'altro che avete bisogno di cure voi due, ciao.
La Zanzara.
Vai, iniziamo con le telefonate, 800 24 00 24. Filippo Parma, vai.
Sì, ciao Giuseppe.
Dimmi.
Ascolta, io volevo dire questo. A proposito del gesto sessista,
sì.
Considerando che le parlamentari dell'MS5 non sono certo queste maestre di bon ton,
sì.
Noi siamo abituati a insulti, ai continui verso tutti gli avversari politici, sparare a scuola Grillo, insomma, via, scuola Grillo, no? Quindi io non ci trovo niente di male. Che questo qui abbia fatto il gesto sessista. Ma
cosa vuol dire?
A parte che non è un gesto sessista, a parte
è un gesto sessista, ecco. L'abbiamo già detto ieri.
Zero assoluto.
Abbiamo
zero
già assoluto. Convenuto ieri che
no,
è un gesto sessista.
No, io non sono assolutamente d'accordo.
Volevo dire a Parenzo, scusa.
Dimmi, caro. Dimmi.
Lei diceva ieri il gesto dell'ombrello si può fare.
È unisex.
No, cioè, non è che lo decide. No, te,
guardi,
lui,
non, guarda, non serve uno scienziato per capire che il gesto appunto. Dell'ombrello è un gesto unisex, cosiddetto.
Ma,
no,
c'entra?
Mi pare.
Ma cosa c'entra?
Io
posso fare così come ha fatto Danna anche un uomo, l'ho già detto ieri. Anzi, si fa spesso un uomo, una donna non c'entra niente.
In quel contesto assume un valore diverso.
Ma perché c'è una specificità? È semplicemente un senatore o una senatrice.
Perché ogni gesto, come insegnano le scimmie
allora.
L'uomo di Neanderthal,
è un gesto sessista. Hai deciso che è un gesto sessista.
Ma non l'ho deciso. Rivolto a una donna è un gesto sessista.
Ma quando mai?
Rivolto a te magari è diverso.
Ma
no?
Perché scusa il gesto così l'atto quale? Sessuale di quel tipo che avrebbe fatto Barani la cosa è una cosa brutta? È una cosa negativa?
No, non è detto che
e
sia
allora?
Brutta. È un dipende dal contesto in cui viene fatto.
Vabbè Filippo non ti sei scandalizzato mi sembra, no?
Assolutamente no, anzi era ora che qualcuno le desse anche una lezione a queste qua che ci permettono ogni giorno di insultare
perché il Parlamento è scampia,
no,
non c'è dubbio.
Bisogna anche dire una cosa, ovviamente io non è che giustifico qualcuno... un senatore che fa così
su una
questo no, però certo non si possono scandalizzare i grillini. Cioè, non si possono scandalizzare i grillini, su questo non c'è dubbio, Giuseppe. Perché hanno fatto del vaffanculo un manifesto politico. E allora, punto e basta. Se il loro leader dice vaffanculo a tutto il mondo, poi se uno fa così in Parlamento, non è che gli può dire no, no, e poi hanno gridano e urlano anche in Parlamento, ma secondo me anche giustamente da un certo punto di vista. E il loro, loro modo di fare comunicazione politica, però poi non ti puoi scandalizzare, cioè, non ti puoi scandalizzare perché quello ti fa così e gli dici porco.
Non abbiamo mai ricevuto lezioni di educazione dai grillini, mi sembra.
No, ma non, per me va anche bene,
cioè,
la
voi dite che è frutto di quel che loro hanno seminato, e quindi è la risposta al loro linguaggio.
Questo sta dicendo. Anche prima dei grillini succedevano delle cose in Parlamento.
Appunto.
Però non sono
tant'è
i grillini che si possono scandalizzare.
Strano, il signor Strano,
si mangiò
Nino,
la mortadella, d'accordo.
Quello che si mangiò la mortadella quando cadde il governo Prodi.
Però, scusami, io ti sto dicendo che non sono i grillini che si possono scandalizzare. Questo è il punto. Per un gesto o per un'invettiva, capito?
C'è da sanzionare.
Quello è stato fatto, dai. Massimiliano da Trento, vai.
Poco, troppo poco.
Sì, pronto. Buonasera, io sono Massimiliano da Trento. Io volevo dire questo, che parlano tanto di contributi e disoccupati. Io ho venduto l'appartamento nella provincia autonoma di Trento, sto girando il mondo, l'Australia mi ha dato la dignità, l'Italia mi ha tolto, io ho lavorato per italiani, mi ha sempre preso in giro.
Ma non ho capito niente, scusa, che cosa hai fatto tu a Trento, cosa non hai fatto? Non ho capito perché cosa protesti.
Io protesto perché a 47 anni mi hanno tolto la dignità, io sono capace di lavorare, fare il mio lavoro, io sono stato in Australia, l'Australia mi ha dato la dignità, l'Italia mi ha tolto, e voi dite tanto della Svizzera, la Svizzera risponde al curriculum, alle telefonate, si mettono in attivo. Io ho lavorato con degli italiani, mi sembrava di lavorare come un mulo da soma per poche lire a farli.
Sì, ma non ho capito qual è il punto. Qual è il punto, Massimiliano?
Il punto è che l'Italia sono un popolo di chiacchieroni e basta.
Vabbè, Marco da Como, dai, Marco da Como, Marco da Como.
Sì, buonasera. Dimmi. Io intervengo riguardo al pagamento del riscatto.
Sì, sì.
Allora, sono d'accordo con Cruciani. Io non darei una lira per persone che partono all'avventura come se andassero con avventure nel mondo in luoghi altamente a rischio. Non pagherei una lira, tenuto anche in considerazione che lo Stato italiano, qualora rapissero mio figlio, mi bloccherebbe tutti i beni e io non potrei dare una lira per avere indietro,
per vedere
mio figlio salvo.
No, questa è l'opinione di Marco che io in parte condivido, cioè se tu ti metti nei guai da solo in paesi poco sicuri, poi noi siamo costretti a pagare non so quanti milioni di euro, di fronte a 11 milioni di euro, dico no, aspetta amico mio, fermi lì, no, invece noi abbiamo pagato 73 milioni dal 2003, 73 milioni di euro, capito?
Per salvare le vite umane, non per fare... Per comprare dei sex
finanziando terroristi che poi ammazzano altre persone, però va bene,
il paradosso è, e qui rivolgo faccio una considerazione invece a Parenzo.
Sentiamo.
Parenzo giustamente dice lo Stato si preoccupa di salvare una vita.
Caspita, pago le tasse.
Ma io
pure
mi preoccupo di salvare la vita di mio figlio. E io sono disposto a pagare di tasca mia senza chiedere una lira allo Stato italiano. La differenza qual è? Che lo Stato italiano decide quale vita salvare. Allora c'è un sequestrato che rischia di finire sul patibolo perché vengono bloccati i beni alla propria famiglia e lo Stato non tira fuori una lira, perché sennò vanno in mano all'anonima sarda, per dire, che era specializzata nei sequestri. Invece si ritiene libero di usare il patrimonio, il denaro pubblico per salvare la vita di gente sequestrata, in questo caso al Gazzira,
no, ma ho capito perfettamente, sei stato chiaro. Paolo da Roma, vai, anzi no, Antonio da Bologna, vai Antonio.
Buonasera,
dimmi,
Cruciani.
Veloce, vai.
Buonasera, no, volevo tornare sull'argomento di ieri sera, quello che è successo a Parigi. Allora, io sono totalmente d'accordo con quelli che hanno protestato e non capisco una cosa, francamente, che mi fa molto incazzare. Per qual motivo bisogna subito appiccicarli di etichetta di comunisti, di sovversivi, queste cose qui? Quando non ti pagano, quando ti cacciano via dal lavoro, uno si dimentica, certo, dell'opinione, delle quelle che sono che è la sua opinione politica. Cioè i mezzi piloti probabilmente c'è gente di destra.
No, ma non è questione, ma lascia perdere. Infatti la politica non c'entra niente. Io, uno può essere straincazzato perché perde il lavoro. Certo, linciare un capo del personale mi sembra una cosa ridicola. E io ho detto ieri che ognuno può protestare come vuole, assumendosi una responsabilità di fronte alla legge. Se spacchi un cancello, spacchi la vetrina di una fabbrica, eccetera, poi arriva la polizia, ti denunciano, eccetera, eccetera. Però prendersela con uno che è un esecutore, se tu hai le palle, per questo ti ho definito dei coglioni, perché se hai le palle non te la prendi col capo del personale, te la prendi con l'amministratore delegato, lo vai a prendere e lo picchi se hai coraggio. A dopo.
Bravissimi tutti quanti, eccetera, eccetera. Però siete due conduttori da festival dello...
Il segnale orario vi è offerto da
Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni.
Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta La Zanzara.
Come siete pazzeschi, Giuseppe, sai che sono innamorato di te?
Cruciani, caro, che charme, contattami che cuocio.
Quanto tempo, Staglio Olio, come state?
C'è una tizia su Twitter che dice che il mio, perché ho definito il gesto di Danna e anche quello di Barani, che peraltro non si è visto, come non sessisti, ma non è che li voglio giustificare per questo, semplicemente dico che secondo me non è un gesto sessista, cioè è un gesto brutto per il Parlamento, forse, anche se siamo abituati,
rivolto a una donna,
ma non è che è rivolto a una donna,
è un gesto sessista.
Comunque, vabbè,
gli avesse fatto il gesto dell'ombrello avrebbe assunto
un altro dibattito. Abbiamo già dato su questo. Allora, una tizia su Twitter scrive: classico atteggiamento il mio di maschio che pensa che le donne servono solo a certi servizietti. Beh, cara amica, non so come ti chiami, eccetera, leggo qui, ma sono un po' cieco, dunque non leggo il tuo nome scritto in piccolo. Cara amica, forse è un problema tuo, forse è un problema tuo il servizietto, sì. Certamente non è un problema mio, perché non ho assolutamente questa considerazione in generale delle donne nella maniera più assoluta. Dico semplicemente che fare il gesto così, come si faceva allo stadio, come si fa ancora allo stadio, vieni qui, suca, eccetera, eccetera, oppure fare mimare il gesto della fellazio, per utilizzare la 1920, magari un linguaggio più consono, sono dei gesti che si possono fare tranquillamente anche a un uomo. E quando, come dice Parenzo, si fanno questi gesti alle donne, quando si fanno questi gesti alle donne, non è necessariamente una cosa, come dire, dispregiativa nei confronti delle donne, è semplicemente un insulto, una cosa volgare, punto. Non è che tutto è sessismo quando è rivolto ad una donna, non è che un insulto nei confronti di una donna è sessismo perché è rivolto a una donna, e soprattutto se è una questione sessuale, non c'entra nulla.
Allora,
ma questo...
non esiste il sessismo, allora?
Beh,
in questa logica
sono propenso, il sessismo è la,
non esiste, è la battuta sessista.
No, ma
allora,
il sessismo,
no, ma per capire, perché non capisco,
adesso,
allora,
cerchiamo sul vocabolario cosa significa sessismo,
ma non,
e poi,
ma
no, cerca sul dizionario,
questa,
e poi
mica
me lo
la
dici.
Treccani, questa qui è la Zanzara,
no,
su,
cerca sul dizionario e poi ne parliamo. Comunque,
iPad, sessismo,
comunque Sgarbi,
sessismo.
Sgarbi, fermo, Vittorio Sgarbi,
sessismo.
Qual è il modello culturale dei grillini e il perché non si possono lamentare?
Non dimentichiamo che il modello culturale e politico di Grillo e della sua esponente è vaffanculo, cioè hanno cominciato a distruggere le istituzioni e il decoro con un linguaggio che io peraltro ho sempre usato, ma che è la loro cifra.
Appunto.
Non vengano allora a preoccuparsi perché una fa un gesto.
Grande Vittorio, quello che dico io, grande, grande, grande. Pornografia in Parlamento non è Danna, non è Barani, Verdini.
La vera pornografia e oscenità del Parlamento non è il gesto di Barani e neanche le parolacce di 5 Stelle, è quello che Verdini ha portato come degrado assoluto, che sta in Parlamento solo per i suoi interessi materiali, senza avere alcun interesse né per i suoi elettori né per i cittadini. Verrà chiaramente falcidiata, non verrà più eletto, perché nessuno può rispecchiarsi in quel modello opportunistico con cui confronto i Casamonica, sono dei modelli di morale e di civiltà. È il degrado che hanno attribuito i Casamonica ed è la mafia in Parlamento. La mafia è questo.
Allora, sessismo, ecco, termine coniato nell'ambito dei movimenti femministi degli anni 60 del Novecento per indicare Traccani. L'atteggiamento di chi, uomo o donna, tende a giustificare, promuovere o difendere l'idea dell'inferiorità del sesso femminile rispetto a quello maschile e la conseguente discriminazione operata nei confronti delle donne in campo sociopolitico, culturale, professionale o semplicemente interpersonale. Discriminare qualcuno in base al sesso di appartenenza. Scusa, se ti faccio il gesto fammi una pompa, che discriminazione quella? Ma dai, su, ma ragazzi, ma è veramente patetica questa cosa qua, ridicola, confondono tutto, il sessismo non c'è, se fai così a una donna fammi una pompa è semplicemente un insulto volgare, ma il non è,
rivolto a una
ma
donna,
non c'è
appunto.
Nessuna discriminazione, nessuna, nessuna,
ma non è il problema di discriminare,
ma questo è il sessismo,
ma adesso
questo
la definizione
è.
D'accordo che l'insulto fosse diretto alla donna,
ma che c'entra, è una senatore, una senatrice uguale, perché, una perché c'era una diatriba tra i due, se erano con un uomo erano, avrebbe fatto le stesse cose proprio.
Ah, ecco, no, questo è il tema. Bisognerebbe chiederlo a Danna, chiediamoglielo.
Avresti, ma sì, direbbe di sì, chiaramente.
Caro Danna,
direbbe di sì.
Avresti fatto direbbe, lo stesso gesto?
Direbbe di sì. Davide,
se la tua
direbbe,
contro...
di sì. Direbbe di sì. Sì, direbbe di sì. Michele da Milano, vai.
Oh.
Michele, vai, vai.
Sì, ciao. Volevo intervenire su Occhetto. Volevo dire semplicemente che sarebbe ora che sì. I comunisti si comportassero da comunisti.
Ecco, non mai aspettavo la chiamata. Strano che sia alle 19:24. Certo. Strano, doveva arrivare certo. Prima.
Che significa, certo. Michele? Che
se,
significa?
Ha due figli, se ha due figli incapaci,
senti,
perché di questo
ecco
stiamo
qua.
Parlando, senti. Non è un problema nostro, è un problema suo e dei suoi figli.
Eccolo qua, eccolo qua. Eccolo
e comunque lui.
Eccolo
dovrebbe,
qua che è arrivato. Tu,
certo,
Olin, come
certo.
Si dice. Olin,
lui
via.
Dovrebbe semplicemente, lui e tutti i comunisti come lui.
Eccolo qua, te l'avevo anticipato.
Bertinotti.
Vabbè, Michele, non allarghiamo la questione. Che cosa che ti ha colpito di quella cosa? Occhetto, per far capire a chi ci ascolta, è tornato sulla questione del vitalizio dicendo se me lo tolgono, se me lo diminuiscono, vado in povertà e devo mantenere tra l'altro due figli disoccupati. Tra l'altro anche ingenuo Occhetto a tornare su una polemica del genere, dico,
perché la sua
no,
pensione
è proprio un cretino.
Non
è proprio
ha...
un cretino.
È una persona onesta. È diverso.
È un cretino.
Vabbè, ma la Sciavella qui non è stata, non è messa in dubbio, è un altro discorso.
È onesto anche nel dire questa cosa.
Vabbè, Michele,
no,
allora
no, no, è un cretino, non è un onesto, è diverso.
È arrivato
ci sono
questo.
Gli italiani che prendono 800 euro di pensione e campano, e hanno lavorato e hanno prodotto. Lui, che ne prende 5.000, non ha prodotto una beata mazza.
Ecco.
E allora?
Eccolo qua, non ha prodotto niente, politici,
caro,
via,
caro,
tutti a
caro
casa.
Caro Parenzo, dimmi cosa ha prodotto Occhetto.
So cosa ha prodotto. Ha fatto
dimmelo.
Politica, capisco che.
Ma quale
capisco
politica ha fatto?
Ha fatto il segretario di.
Ma quale politica?
Ho capito, ma quale politica ha fatto Almirante?
Vabbè, quello
quale
che
politica
ha fatto, che non ha fatto,
ma
Michele,
scusa,
non è in discussione.
Gasparri, quale politica ha fatto Gasparri?
Fermo lì.
Perché pensi che Gasparri se li meriti i soldi Occhetto? Gasparri non se li merita.
Ma anche lui avrà diritto alla pensione per quel che ha fatto, posso ripudiare le sue idee.
I vitalizi vanno cancellati, questo è. Appare evidente, i vitalizi sono un privilegio che va cancellato.
Sì, però sono la pensione di questi qua.
Ma se la costruisce,
ha cambiato il metodo. Ma a parte che è già cambiato,
mi state confondendo.
La pensione è una cosa, e il vitalizio è un privilegio.
Infatti, va cambiato ed è stato cambiato. Il vitalizio
molto poco.
E c'è un bel dire quel signore là che si chiama Fini a dire che i diritti acquisiti, ma i diritti acquisiti da che cosa? Se li sono auto. Acquisiti quei
ciao,
diritti.
Ciao, ciao, Michele, ciao, 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 ciao. I'm not content to be with you in the daytime. Io proverei a richiamare di nuovo quel ristorante.
Ma si va in guerra
sì.
Poi o no?
Non lo so, ma non,
andiamo in Iraq,
chi se ne frega, non lo
frega,
so, quando inizierà la guerra ne parleremo, dai,
tu
inutile parlarne prima.
Tu caccia bombardieri.
Ma guarda, ti assicuro che a me
eccitato,
se andiamo o non
tu.
Andiamo in guerra non me ne può fregare di meno.
Niente.
Se distruggiamo ISIS, se l'ISIS viene distrutto,
ma
può essere stato
in guerra o no?
In parte creato dall'Occidente, diciamo la verità, cioè in parte creato da servizi segreti, eccetera, cioè, ma sarebbe
no,
un discorso lunghissimo.
Ma te un'opinione, no, non c'è nulla di lungo.
Non lo so, ma non lo so se andiamo
o
non, ma non me ne interesso, non me ne interesso della guerra, cioè non mi interessa quando inizierà, me ne interessa. interesserà. Forse. Però io proverei a richiamare uno dei ristoranti dove è andato Marino insieme a un prete, il ristorante Archimede di Roma, mettendo il conto nelle ricevute del comune, cioè pagato da noi. Il prete smentisce: non sono andato lì, probabilmente Marino c'è andato con la sua famiglia. Richiamiamo questo ristoratore del ristorante Archimede a Roma.
Pronto?
Sì, ristorante Archimede?
Buonasera.
Salve, buonasera, il titolare?
Mi dica.
Salve, volevo sapere una cosa, ma il sindaco è venuto a cena da voi una sera, qualche tempo fa? Sindaco di Roma?
E perché vuoi sapere?
No, perché siccome c'è una questione sugli scontrini del sindaco, no? Volevo sapere se era è venuto a cena da voi.
Ma che come fate i cazzi vostri?
Ma no, noi ci facciamo, infatti siamo cittadini romani e ci facciamo...
Faccio i cazzi sua.
Io riproverei, questo è caldissimo, questo è molto caldo, questo ristoratore.
Pronto?
Sì, pronto, buonasera Parenzo. Volevo sapere, è venuto il sindaco a mangiare da lei?
Ma che cazzo te ne frega te?
No, scusami, calma, intanto calma. Io sono un... intanto calma.
Ragazzi, non si smuove, però ci provo ancora, dai. Dai, forza, fate il numero.
Pronto?
Sì, buonasera, volevo prenotare un tavolo per due, grazie.
Tavolo per due?
Sì.
C'è il signore?
22, di Giovanni.
Pedicone Giovanni, ok, grazie.
Per le 22, scusi? Sì.
Per le 22, posso avere lo stesso tavolo di Marino? Vorrei lo stesso tavolo che aveva il sindaco Marino.
Cioè, che mi sta a prendere per il culo?
No, ma...
Perché è 10 telefonate che fanno per Marino, e poi sapendo stanno mangiando...
Ma voglio lo stesso tavolo dove ha mangiato Marino.
Ti saluto.
Io fossi il presidente o il direttore del 24 ore ti manderei fuori a calci nel culo, a te e a quell'altro imbecille che è vicino a te.
La Zanzara.
Amici, che non succeda nulla, non succeda nulla, ascoltatori della Zanzara, gente che è in macchina, gente che è sul taxi, gente che è sull'autobus, perché mi segnalano che sulla linea 54, non so che cosa, a Milano, c'è l'autista che tiene alta la Zanzara.
Molto bene, molto bene. Sì. È una disposizione che abbiamo fatto assieme a Pisapia, non volevo ancora comunicare. Sì,
sulla linea 54 a Milano.
Verrà istituito in tutti, uno degli ultimi provvedimenti di Pisapia prima che lasci il comune tra 5 mesi. E in tutti gli autobus di Milano e anche sulle metropolitane verrà imposto l'ascolto della Zanzara, cioè proprio nel contratto di servizio di ATM.
Sei sicuro che nessuno si scandalizzerà?
Non si scandalizzerà
nessuno.
Fatto proprio per imparare nuovi linguaggi viene fatto, di nuovi linguaggi.
Questo è buono, linguaggi.
E per far imparare l'italiano ai migranti che usano il mezzo pubblico.
Molti migranti usano il mezzo pubblico, molto più dell'italiano.
E quindi per fargli imparare il linguaggio dell'Italia, per fargli abituare al linguaggio dell'Italia, il sindaco ha deciso di divulgare la Zanzara Urbi e Torbi.
Comunque sulla linea 54 mi comunica un'ascoltatrice.
Sì.
Sulla linea 54 l'autista ha messo la radio collegata con la Zanzara.
Senza controllo sanitario.
Ecco. A tutto volume. Grazie Valeria di questa segnalazione. Grazie.
Ragazzi, cazzo di conduttore sei?
Ferrara.
Sì. Allora, a Ercolano, io voglio difendere il signore che oggi ha sparato un gioielliere, il quale ha sparato, aveva dei soldi dietro, dei gioielli, ha sparato a due che avevano delle pistole giocattolo che lo volevano rapinare. Ha sparato due morti. Ora naturalmente ci sarà il processo, tutto l'ambarazzo. Ma questo
naturalmente
ma cosa doveva fare questo tizio? Scusa, arrivano due con delle pistole giocattolo.
Ma mi stupisce il tuo naturalmente, ora ci sarà il processo, cioè questo
no,
mi,
certo,
mi...
no, ma quello è normale, come quello è normale.
Normale. No, certo, ma se... non è normale, perché adesso chiamerà qualche fessacchiotto delle 19:38, qualche signora veneta, qualche nonnina veneta,
ma
chiamerà
normale, l'autodifesa.
Qualche nonnina col fucile che dirà: "Ah, oh, sì, migo, 15 colpi in canna sempre. Sempre pronto a sparare dalla finestra. Vedrai che chiamano, vedrai."
Allora, i processi italiani sono troppo lunghi. Questi signori qui che si difendono dovrebbero essere prosciolti. Se non hanno rincorso questi signori e hanno tutto il regolo, dovrebbe essere
il codice secondo Cruciani.
Sì, prosciolti in pochi mesi. In pochi mesi.
Il codice secondo Cruciani.
Meglio il codice secondo Cruciani che il codice secondo l'Italia. Che il codice secondo le leggi italiane. Guarda, di questo puoi essere certo. Vabbè, il fatto è che sul posto si sono precipitate la madre e la moglie di uno dei due signori, peraltro pregiudicati, che hanno rapinato, che hanno tentato di rapinare quel signore che poi ha sparato e li ha ammazzati. E senti che vocine simpatiche che vengono fuori dalla provincia napoletana. Sentiamo.
Anna roba simpatica c'è!
Anna pure sono là!
Vuole pure l'orso! Sfaccimbra gente, tutta la Repubblica Italiana!
Sfaccimma la gente, cioè lo Stato italiano è una merda, questo significa sostanzialmente. Lo Stato italiano fa schifo, per chi avesse compreso, noi abbiamo dovuto. Come dire,
la stessa cosa che dicevano i leghisti 8 anni fa.
Abbiamo dovuto impiegare un traduttore. Un amico qui di Napoli che lavora alla redazione dello Sport, il quale ci ha tradotto queste parole.
Stesse cose che dicevano i leghisti.
Senti questa cosa molto più esplicita.
Hai capito?
È un messaggio di un ragazzo di 18 anni
tengo, e fa schifo l'Italia, e di corsa me ne vado dall'Italia, di corsa me ne vado, perché fa schifo.
Doveva pagare con il carcere, no, con la morte.
Quello era il figlio in realtà di uno dei due uccisi, capito? Me ne vado dall'Italia, me ne vado dall'Italia.
Prego, si accomodi, nessuno la trattiene, cara.
Non c'è nessun problema, guardi, signore.
Vada pure.
Signore,
vada,
che abita ad Ercolano e dintorni.
Vada.
La moglie o la figlia ha detto, beh, per 5.000 euro, perché credo volessero rapinare in tutto 5.000 euro, insomma, quello che aveva in mano quel signore, quel gioielliere, per 5.000 euro avete ucciso qualcuno. Cioè, ha ucciso qualcuno. Cioè, amico mio, ma se tu ti sei presentato con le pistole, peraltro pistole giocattolo, comunque pistole, a rapinare uno e quello con la pistola del giro e ti ha ammazzato, ma di cosa vuoi, per cosa vuoi protestare? Per cosa vuoi protestare? Donato da Varese, Donato, grande ritorno. Come stai, Donato? Come stai? Come stai?
Sto bene, grazie. Sto molto bene. Salutami lo sponsor che c'è a fianco. Ma lo sponsor non è
salutalo, salutalo tu.
No, quello che ha detto spaccim, in italiano, equivalrebbe a smegma.
Cioè?
Quella merda, di quella roba bianca che si accumula alle
glande,
quella roba. Quello è spaccim, quindi è il peggio, quindi uno spaccim ce l'hai a fianco a te.
Ah, la merda ce l'ho io accanto, dici.
Nel dettaglio.
Il suo pensiero, non lui, il suo pensiero che io ho paura del suo pensiero con quegli occhi. Io quello che adesso voglio dire, io vorrei.
Sentiamo,
Renzi è ritornata, no? Renzi è ritornata.
Non è mai andato via, peraltro.
Non è mai andato via, c'è sempre stato Renzi.
No, è ritornato con la solita boiata che vorrebbe farmi pagare anche a me personalmente.
Cioè?
Ma che canone applicando sulla bolletta è?
Sì, sì.
Questa è l'unica cosa al mondo che esiste, no?
Io guarda che le pillole sono detassate, però, Le pillole
aspetta,
per la malattia mentale sono
detassate. Non ha detto niente per adesso, attacchi subito sulla malattia mentale, dai, su. Donato, io non ho capito perché tu paghi il canone, eh?
Allora, io lo dico apertamente, io il canone non lo pago.
Oh, mandategli i carabinieri, dai, finalmente abbiamo trovato l'inghippo.
Non lo pago più.
Beh, mandategli i carabinieri a casa.
Perché non paghi il canone?
Oh, meno male. Come al Capone.
Fammi sentire, dai.
Prima cosa, la Rai sappiamo vedere, sai che sulla Rai ci passano i gabbiani, c'è sempre uno stormo di gabbiani, no? Sai i gabbiani di solito dove passano, no? Sulle discariche. La Rai è una discarica. La Rai è una discarica di 35.000 persone. Che loro vorrebbero farci credere che lavorano.
Tu vedi solo quel programma dove lavora la moglie, la moglie di quel pezzente che è a fianco, no?
Sì, che c'entra adesso la moglie, dai, cioè agora, quello
è un po'. Ma no, io lo so, io non sto offendendo la moglie.
Beh, già, ho capito, il pezzente che è a casa lavora,
peraltro, certo. Cioè, non sto offendendo nessuno, prego.
Vabbè, allora... No, no, ma lei è il prototipo. No. Ma no, ma lei lo
è quello che c'entra di... adesso, dai.
Ma no, ma lei è lo stampino di 35.000 stampine, so,
poi quello non è dipendente, peraltro.
Non è dipendente, somaro d'un somaro. Somaro d'un somaro.
Vai avanti, poi.
Però se tu vedi un programma, ci sono test, 5-6 test di gas come inviati speciali. Per dire,
no, perché lì all'ospedale si vede solo la RAI. Nella stanza dove è ricoverato
parole,
lui, si vede solo la RAI.
Quattro parole, questi qua vengono presi per muovere una, come si chiama, un'equipe televisiva per andare in un posto a dire quattro parole.
Un'equipe televisiva, un'equipe medica, però, scusami, ti ci vuole a te, un'equipe clinica.
Però
ci
scusami,
vuole,
Donato, adesso per sostenere la, come io sostengo la privatizzazione della RAI oppure
mandate
la diminuzione
i carabinieri
delle
a Varese.
Non è che c'è bisogno di dire che sono tutti pezzi di merda quelli che lavorano là, scusami.
No, 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 perché sono pezzi di merda? Lo dico io perché sono pezzi di merda.
No,
perché questi 30. Ne hai visto uno di questi 35.000 persone che abbiano detto che affiancare alla bolletta sia giusto mettere il canone?
Vabbè, ma quello che c'è, quello è un dibattito politico che c'è da un sacco di tempo, Donato.
Ma non
dai.
Si può, ma è una cosa vergognosa, è una vergognosa. Cosa vergognosa. A me guarda, a me se
ma infatti intanto non si può fare, scusa, Donato, tanto
no,
non si può fare.
No, la sporca sinistra dice che si può fare.
La sporca,
no,
sinistra.
Quel verme lì, quel chicco testa, quello ridò schifo.
Ma che cosa c'è? Io spero che lo quarelli,
guarda. Ma che
c'entra
guarda. Chicco Testa?
Chicco Testa gli cavi la pelle, spero. Spero che Chicco, che ascolta la trasmissione, ti cavi la pelle, guarda.
Ma dove cazzo li ha messi sti miliardi di euro sta gente? Nel 96 io
ma che spero Chicco che gli cavi la pelle, guarda. Quanto spero, che Chicco Testa gli cavi la pelle a questo qua. Quanto spero, guarda. Ascolta la trasmissione, Chicco, denuncialo, cavagli la pelle a questo.
Ma che mi denunciate?
Cavagli la pelle a questo poveretto, questo miserabile.
Vabbè, aspetta,
è stato fatto mettere in tasca, mi sembra 4-5 miliardi nel 1900.
Ma che c'entra adesso Chicco Testa?
Cosa c'entra? Perché tutto legato allo
tutto
Stato,
legato.
Stato canaglia.
Ma
tutto
quale
legato.
Stato?
Non si può dare su 4 milioni a quel porco di Vespa.
Vabbè, adesso dai,
milioni. Ma chi ha dato 4
non
milioni?
Ma non prende 4 milioni, c'ho Vespa,
milioni? Tu devi prendere 4 milioni di medicine, devi prendere.
No, io a quel cinghiale è rimato, come si chiama, quella specie di uomo vaselina che ha superato oltre, mi sembra, 30 governi. E ancora
chi
lì, è ancora lì.
Chi è?
Vespa.
Ah, Vespa, adesso la vedi con Vespa.
Anche contro Vespa.
Ma date 200 euro a puntata, 300 euro a puntata.
Però scusami Donato, adesso per carità, noi abbiamo già tanti, abbiamo già tanti nemici noi, no? Cioè, il Vaticano, i governi, tutto l'arco costituzionale. Adesso pure Chicco Testa e Bruno Vespa. Cioè adesso
Chicco Testa è un grandissimo uomo di merda.
Vabbè, ma dai, Donato, basta.
Io,
dai,
guarda,
su.
Quanto spero.
Ma perché?
Quanto spero che Chicco Testa, ascoltando la trasmissione, non ti quereli per sempre. Guarda.
Una persona che fosse stata eticamente giusta. No, io questi miliardi non li prendo.
Vabbè, ma che c'entra dei miliardi dallo Stato?
Salame
dai, su.
D'un salame che non sai niente, mamma.
Vabbè, Donato, io non ho capito una cosa.
Mettiti la flebo e
mi sembra che ti sei emozionato per quella storia del bombardamento o comunque di un possibile bombardamento dell'ISIS o no?
Io mi sono molto emozionato. Io sono eiaculato.
Hai eiaculato? No, come
nella vita cosa hai fatto?
Hai eiaculato?
Ma cosa fa nella vita questo miserabile?
Io ho sognato che poi il grande Putin
Putin intanto con la N.
E allora?
Mi sono svegliato verso le 6 notiziario di come si chiama TGcom 24
sì, vabbè, che...
e ho visto questi bellissimi aerei che andavano
pazzo. E che hai fatto?
È malato di mente. Mi sono eiaculato addosso.
È un malato di mente, dai. È un pazzo, un malato di mente, dai.
C'ho ancora un malato di mente perché qua nessuno le lava. Guarda.
Che schifo, è un malato di mente.
È in ospedale, sta.
Appunto, dai, malato di mente.
Quindi io sono contento.
Un reparto specializzato
questo animale che c'è anche a te.
Un malato di mente.
Ma spiegami una cosa, ma le due cooperanti, il riscatto che avremmo pagato, che ne pensi? Che ne pensi, Donato?
Ma quelle due erano, io non avrei speso un solo centesimo per quelle due sporche. Per me siamo sporche.
Ma perché? Dai, adesso poveracce, dai, su che c'entra?
Poveracce. Ma io ho pietà per quelle persone che sono state ingabbiate nella miseria. Ho pietà di quelle persone che non stanno dove cazzo andare a pagare, come pagare una. Ma voi sapete che cazzo significa non avere 10 euro in tasca? Sapete, io non sto parlando di me, per l'amore di grazie a Dio vivo ancora bene. Ma sapete
cosa ha fatto lei nella vita? Cosa ha fatto sto miserabile nella vita? Cosa di lavoro? Cosa ha fatto questo
miserabile? Io se vengo lì, cosa ha fatto? 30 secondi che ti polverizzo con il mio genio. Pezzo di merda!
Col tuo
miserabile sei tu. Miserabile.
Scusami
tu.
Raffaello, scusami Platone. Che, no, che ha fatto Platone da Varese nella vita?
Ma io, allora io faccio il processo su
che ha fatto Kant qua? Che hai fatto Kant da Varese? Che hai fatto? Ma che hai fatto potenzialmente? Che hai fatto? Nella vita,
Donato,
che hai fatto?
A presto, ciao,
che hai realizzato?
Ciao. Fermi tutti, ciao. Era la voce anti-islamica. Lui è fortemente anti-islamico, Donato Davarese, molto anti-islamico. Ragazzi, 30 secondi e torniamo, vai.
Ottima trasmissione, sempre la migliore.
La Zanzara.
Miserabile, io se vengo lì, bastano 30 secondi che ti polverizzo con il mio genio. Pezzo di merda!
Allora, da Radio Cusano Campus viene la testimonianza di una signorina, la quale confessa di aver avuto una relazione con un prete. Nulla di nuovo, secondo me. Cioè, è pieno di gente che ha avuto relazioni con i preti, no? Cioè, io ne conosco, cioè, di ragazze, di
veramente?
Di signore che hanno avuto storie anche brevi con preti. Cioè, ma sì, ma non è una novità, cioè non è assolutamente una novità.
No, per carità, io
cosa ti stupisci
tu.
Che i preti, tanti preti che ci sono in Italia non abbiano avuto relazioni sessuali con le persone?
Ci
sono delle persone che
lo
raccontano.
Certo.
Questa signora si chiama Claudia, si chiama Claudia. E cosa dice? Dice: prima ci sono stati gli abbracci, poi dei rapporti completi. Vabbè, abbiamo capito.
Quando andavo a trovarlo nel suo studio, c'erano degli abbracci all'inizio molto molto affettuosi e fraterni, e poi dopo hanno cominciato ad essere un attimo più profondi, più intimi, fino a che sono andati a sfociare in un rapporto fisico, prima non completo e poi in dei rapporti assolutamente completi in cui c'era tutto.
C'era tutto tra Claudia e il prete. Il prete abile a letto.
Io avrei dovuto capire che c'era qualcosa che non quadrava, o comunque qualcosa che mi sfuggiva, dal fatto che lui a letto fosse molto molto abile.
Ah.
Io in quel momento non ci avevo dato peso, ma scusa, un sacerdote,
sì,
come fa ad essere così completo e bravo? Non perché non sia un uomo, però...
Ma ti ha rivelato di aver avuto altre storie?
Assolutamente no, però sono venuto a saperlo dopo.
E poi a un certo punto si sono lasciati.
Com'è finita poi questa storia?
È finita perché lui un giorno è venuto a casa mia e mi ha detto testuali parole: Claudia, guarda che io ci tengo molto a te. E dice: io però devo dare un taglio a questa storia, perché io adesso non ho difficoltà quando io ti scopo, ho difficoltà quando sono in casa mia, oppure quando torno nel mio mondo, perché sento che mi manchi e vorrei ancora stare di più con te. Quindi io ho preso atto di questo, mi dispiace ma devo lasciarti.
Invocata dai tassisti romani che la volevano al ritorno alla Zanzara, è con noi Marina Ripa di Meana. Buonasera, buonasera.
Buonasera, veramente tassista, era milanese.
Milanese
però
uguale.
Perché ero a Milano, comunque anche quelli romani, sì, ma è partita prima da Milano.
Senti, ma tu hai mai avuto la storia con un prete, Marina?
Ma ti dirò che mi è mancata il sentire questa meravigliosa storia di Claudia, così si chiama.
Sì, sì.
Effettivamente quasi quasi c'avevo l'acquolina in bocca.
Beh, sì, dici quasi. Quasi ti è venuto qualche pensierino.
Mi è mancata una storia.
Ma come mai?
Io ho sempre guardato soprattutto i bei ragazzi, la gente bella, che i preti belli ce ne sono pochi ne ho visti. Mi è mancata, ma sono uomini anche loro, e non vedo perché,
certo,
se poteva essere una cosa Ecco, la storia, la cosa che non credo è che naturalmente da bravi uomini hanno trovato il pretesto di lasciare lei perché era, diventava una storia troppo importante.
Bah, beh, questa è una
sicuramente
cosa.
Il prete avrà trovato un'altra, forse più brava di Claudia.
Ah, sicuro, sicuro.
Questo senti, vorrei suggerire a Claudia.
Tu mi hai detto una cosa però, Marina, prima, mi è mancata questo, perché cosa è, qual è stata la cosa, diciamo, più perversa che hai fatto? Cioè, la situazione più perversa in cui ti sei trovata nella tua vita, come dire, nella tua vita, mica adesso perché sei, per carità, hai la tua età, hai la tua età, però comunque ancora sei.
No, perversa non lo so, perché non mi sono mai trovata in cose perverse, ho avuto una vita di combattimento, di tanti rapporti, di storie, ne ho avute.
Provate tante, dai, ne provate tante.
Provate, sì, non mi sono tirata mai indietro, come si dice, però perverse per la verità no, sono.
Beh, però orge, molto... cose sì, ammucchiate.
No, per la verità no, non ho avuto sempre rapporti molto intimi, molto privati, molto belli.
Ma no, ti ha raccontato, hai raccontato
che... Mi è mancato il prete, ma l'hai visto, lei non aveva una, non è una cosa perversa, è un uomo.
No,
un uomo.
Ma io parlo di perversione per...
No,
per il modo
no,
in cui...
no, non è inutile, perversione non, cioè, non ne ricordo, perlomeno a meno che non fossi ubriaca, ma
però,
forse...
No, però una volta hai detto di esserti trovata in un letto con Agnelli, non mi ricordo dove c'è un altro...
Ah, sì, quella sì, quella è una storia... Beh, non era perversa, ero in una stanza in casa mia, avevo ai miei fianco due artisti famosi, uno era Gino De Novinici e l'altro era Eliseo Mattiacci, è salita su per la scala Gianni Agnelli da casa mia, era l'alba, ha aperto la porta della stanza e ha guardato e ha detto mi sa che siamo in troppi, se n'è andata. Ma
e
non
tu che
era
stai facendo con quei signori?
No, dormivo, era l'alba, vivevo in quel momento una storia alla Jules Gym, ecco.
Una storia, diciamo, collettiva, come dire.
Sì, no? Sì, ma non era orgia, era una storia
una mini
molto
orgia
sentimentale. No, ma perché orgia? Vivere in due, perché Jules Gym, te la ricordi la storia?
Sì, è bellissimo film, grande film.
È bellissimo film, e io in quel momento mi adagiavo a quel tipo, a quello.
Ma
stile.
È bella la scena dell'avvocato, secondo me, che apre la porta e dice, forse siamo
porta,
in troppi.
Sì, ecco.
Forse siamo un po' troppi. Prende, chiude, va via, fantastica. Lui era già pronto, invece era caldissimo l'avvocato. Forte questo.
Senti, scusa, ma il livello della tua...
Vai alla fiera del tartufo ad Alba, cara. No, chieda se la riparmi
Anna. Spero di andare, guarda, vedi? Sono appassionata di tartufo.
Ah, sei appassionata di tartufo.
Siccome domani, no, te lo dico, perché siccome inizia la fiera del tartufo da venerdì ad Alba, che è una delle fiere internazionali più importanti.
A me il tartufo, come sai...
Lo conosco bene, sono stata anche madrina una volta, una fiera. Un tartufo, ne ho venduto uno di che c'era un'asta di non so che
20.000 euro, quanto?
Sì, 50.000 euro, una cosa pazzesca. Veramente...
Ma tu tartufi mangi abitualmente, diciamo, no?
No, abitualmente no, perché costano un po' troppo.
Beh, insomma,
però non gradisco quando me li regalano.
I 12.000 di pensione di Carlo.
No,
ti
puoi... adesso ricominciamo.
ti puoi permettere pure il tartufo,
no,
dai, su.
Ma guarda che non è proprio così.
Lo sai che il tartufo, adesso torniamo su questo, però il tartufo a me, io l'ho detto già una volta tirandomi le ire dei prodotti. Ha un odore di preservativo, ha un odore di condom,
ma come si fa a non capire
niente? Sì, del lubrificante del condom.
Ma chi sei?
Una cosa terribile.
È una
bastonica generaria.
Voi non riuscite a non andare sul pecoreccio, allora vi dico che...
Aspetta.
No, voi, lui.
Aspetta, dopo me lo dici, pubblicità, fermo. No, che pecoreccio, sono cose reali, queste, che la vita reale, il pecoreccio non c'entra niente, il pecoreccio.
Voi siete una valvola di fuoco fenomenale, minchia, non abbandonate, continuate a picchiare duro e razzi e sgarbi cazzo tutta la vita, ti prego.
La Zanzara.
Allora, Claudia, la ragazza di cui parlavamo prima, Claudia, è stata lasciata perché lui si è messo con un'altra. Aveva ragione Marina Lipa di Meana, perché lui si è messo con un'altra. Marina, che volevi dire, scusa, sulla storia?
No, volevo dire che voi andate subito sul pecoreccio. Allora la prossima volta che ci andate, che incontro un taxi, le dico che non torno più alla Zanzara perché vanno sul pecoreccio.
No,
allora, conteniamo conteniamoci sulle volgarate.
Mai contenersi, ricordati, mai.
Ma conteniamoci,
mai.
Perché non c'è bisogno di andare sul pecoreccio, parliamo di tutto. Per esempio, una cosa che ti volevo dire, sì, che io, dimmi, ho scritto una lettera al Papa.
Al Papa, ancora?
Sì, anche. Io ho scritto una lettera al Papa.
Il Papa c'ha da pensare ai gay, ai pedofili, eccetera.
No, io gli ho scritto a proposito dell'apertura che ha fatto sull'aborto, e lui mi ha risposto da Monsignor Paglia. Con Monsignor Paglia.
No, scusa, qui c'è un incrocio pazzesco di
però
cose.
Forse
qui,
il nome di Paglia è meglio questo. Non evocarlo in questi
qui
giorni.
Qui c'è un incrocio pazzesco. Allora, la signora Maria di Padepeana scrive sull'aborto al Papa. Cosa hai scritto? Ma, perché tu hai abortito una volta, no? Giusto?
Sì, ho scritto che è una cosa molto, molto appunto
drammatica,
che è uno dei momenti drammatici di tutte le donne. E che lui, dando questa possibilità alle donne che si pentivano di averlo fatto, ha fatto una grande apertura, un atto di misericordia che condivido, anche se io non sono.
Ma tu perché hai abortito quella volta là?
Non c'era la possibilità, che, appunto, e dicevo questo, che non ero pentita, perché sarei molto più pentita di non averlo fatto, perché ero in una condizione in cui il padre era una persona molto speciale, molto
che c'aveva
male,
il padre?
Molto drogata, molto
drogato. Insomma,
sì, e allora sarebbe stato tossicodipendente, sarebbe stato qualcosa di molto rischioso,
sì.
Per cui ecco, lui mi ha risposto con Monsignor Paglia.
Signor Paglia, ecco, questo è l'incrocio, la risposta veniva, scrive al Papa dicendo mi piace la tua apertura, signor Paglia, vittima del nostro
sappiamo, è il portavoce
lo sappiamo, no, è portavoce, è un alto funzionario del Vaticano, chiamiamolo così, si occupa di famiglia, di queste robe qui. Sai che c'è stato uno scherzo che abbiamo fatto
questo, perché ne parlato con questo tipo di quasi diciamo così sospetto,
che perché è stato vittima di un nostro scherzetto, signor Paglia.
Ah, certo, lo sapevo, ricordo, certo, bene, cioè, come no, quello di Marino, no?
Quello di Marino, per cui
quello
sai.
Di Marino, beh, è simpatico, però ha boccato con tutte le scarpe.
Con tutte le scarpe, guarda, con tutte le, pure oltre le scarpe, si è prostrato anche di fronte a Renzi.
Ma in questo caso...
E ti ha risposto, e che ha detto in questa risposta? Cosa ha scritto, signor Paglia?
Ha detto che non era d'accordo che io non mi pentissi, che mi sarei dovuta pentire, sai, le solite cose della Chiesa.
Ah, pure.
Beh, sì. E che deve dire, certo.
Dunque
deve
tu
dire,
non ti penti di aver abortito, di aver abortito, per niente.
No, non è che non mi pento.
Non ti penti, dai, non ti penti.
È stato il momento più drammatico della mia vita.
Vabbè, quello d'accordo.
Tanto più che è stato fatto in un momento quando ancora non era arrivato Pannella con l'aborto, legiferare l'aborto. Era prima, per cui era tutto recondito, tutto nascosto, tutto.
Sì.
Per cui è stato doppiamente nevrotizzante, e lo ricordo come qualcosa di drammatico,
ragazzi, comunque,
ma che con ciò non avrei
non
potuto
ti
fare altrimenti.
Però ragazzi,
Mi rallegro che ci sono delle donne che invece cattoliche,
sì,
oltre ad avere lo smacco di avere il ricordo atroce, sì, di aver dovuto abortire, hanno anche l'idea che sono uscita per sempre dalla Chiesa, perché tu sai che c'è la scomunica per
e come no.
Sì, però ragazzi, ecco, la cosa è tutto finito qui, cioè Maria di Padepiana, per carità, eccetera, scrive al Papa, il quale, sì, Papa legge la lettera e fa rispondere a Monsignor Paglia, ma è tutto finito.
Però è bello questo dialogo tra la Chiesa e i fedeli,
ma è tutto finito, sì, d'accordo, ma il Vaticano, cioè, ha
non
tante cose a cui pensare,
c'è uno che risponde,
un problema intimo della Sicco, detto
alle
con
anime,
tutto il rispetto,
deve pensare alle anime, deve pensare, quindi anche all'animaccia della signora Marina di Padepiana, no?
Ma è tutto finito, dai, su, è tutto finito. Se il Papa perde tempo a rispondere, no, detto con tutto rispetto all'amica Marina di Padepiana, che adoro,
ma chi deve fare se no tutto il giorno il Vaticano?
Ma dai,
io non ho
su, Monsignor Paglia, risponda alla signora Marina di Padepiana, detto con tutto rispetto,
ha fatto benissimo.
Ma perché, che cosa ci avete contro?
No, contro di te,
no, io lo difendo, ha fatto benissimo a rispondere,
tutto
bello,
finito,
un grande,
dai,
gesto,
è tutto finito.
Non è da poco avere un'apertura di questo genere per insomma, è stato,
ragazzi, qualcosa... C'è una novità. Marino dice che pagherà le spese di tasca sua, 20.000 euro fatte, a parte come fa a saperlo che sono 20.000 euro, comunque dice regalerò a Roma, vendono, amico mio, però è un po' diversa la cosa, regalerà a Roma 20.000 euro, cioè le spese fatte.
Ma Marino, oltre a regalare le spese, deve soprattutto trovare il modo per rimettere in sesto questa città.
Vabbè, ma quello è chiaro, dai.
Si dia all'Ippica, perché non è possibile che la città sia ridotta ai minimi termini come è ridotta in questo momento, non è più la capitale d'Italia, ecco, sembra Bengasi, sembra non so.
Che c'ha Bengasi? Bengasi in che senso, scusa?
No,
vogliamo attirarci le ire lì dei signori di Bengasi in qualche modo?
Non so, sembra, non è una città distrutta, è una città
distrutta. Sì, però allora questa cosa di Marino è una cosa penosa, perché perché non ci ha pensato prima allora?
Sì, cioè, non c'è dubbio.
Una volta che i giornali hanno scoperto, non solo i giornali, c'è un'inchiesta della magistratura che è stata avviata, hanno scoperto i consiglieri della lista Marchino, chi è per loro, eccetera, che hanno scoperto le ricevute mezze taroccate, o comunque si capisce che sono quasi taroccate, perché lui in questi ristoranti ci è andato con la moglie, eccetera, e tutti
bene,
gli interessati
adesso fanno le pulci per 55 euro di bottiglia, che è una cosa che vabbè, adesso
io capisco,
Marino,
che tu sei abituato a bere bottiglie di vino da 150
euro. Quello che bisogna dire è che Marino si deve dimettere, altrimenti lo perseguiteranno, capito? Perché ormai si è capito che è una nullità, che non sa
è
fare
una nullità, è una nullità,
è una nullità, è uno che si desallippica, facesse qualsiasi altra cosa, anche un simpatico, anche una persona per bene, sarà, non lo so questo, però è negato, la città è distrutta, Roma non è la capitale d'Italia, è la capitale ormai è l'orrore,
un orrore, addirittura un orrore. Adesso voglio dire, no, tu a Prati vivi bene nella tua casa.
No, non vivo bene, guarda, l'altro giorno se cammina in mezzo all'immondizia, in mezzo alle buche, in mezzo alla no, vabbè, non si vive bene.
Ma se tu non vivi bene con i soldi del vitalizio di tuo marito.
Ma no, non entriamo in queste cose di vitalizi.
Ma come vitalizi? Adesso li vogliono abbattere, li voglio diminuire, hai sentito? Sì, arriva la scure. Arriva la scure adesso, amica mia, arriva la scure, arriva la tagliola anche per voi, 12.000 al mese, via, tagliare.
Vabbè, non ho money, sarà quello che sarà.
Sarà quello che sarà.
Io sono sempre stata una donna indipendente, ho lavorato, ho fatto le mie cose, non mi sono mai fatta mantenere.
Ho capito, però adesso in questo momento senza i 12.000 euro di Carlo come fate a vivere? Non potete vivere, no?
Come non possiamo vivere? Io lavoro, vivo.
Sì, ma senza
libri,
quei 12.000?
C'ho delle royalty, ma insomma, sono sempre. Non vivrò, ci si fanno delle ristrettezze, è normale, ma vogliamo sempre ritornare su sta cosa delle pensioni. Ma
perché è tornata
d'attualità. Io sono una donna indipendente, non dipendo.
Però fa comodo 12.000, esistono,
certo.
Fanno
comodo.
Fanno comodo.
A lui. Non a me.
Beh, ma anche mica fate vite separate.
Menage.
Senti, ma l'uomo quello là dell'aborto è lo stesso per il quale ti sei prostituito una volta?
Ma adesso dai, comunque.
E no, perché hai raccontato te, amica mia, non è che l'ho detto io.
L'ho raccontato io, ma adesso ritorniamo sempre sulle cose.
No, mi è venuto in mente.
Questa non me la ricordo.
Mi è venuto in mente, adesso, ricordandomi di quella vicenda lì, mi è venuto in mente che tu una volta hai detto di esserti prostituita per 5 milioni di lire per un uomo. Ed è lo stesso, mi sembra.
Beh, appunto, è un momento della mia vita in cui sono caduta così in basso, sono rimasta anche incinta. E purtroppo è stato quello che è stato, ecco, l'ho raccontato nei miei libri e lo dico,
sì,
quei libri sono
5 milioni,
che mi fanno
ma
vivere,
chi è che
sono quelli che mi fanno
chi
vivere,
è che
non
dato,
i soldi di mio marito.
Chi è che ti ha dato 5 milioni, scusa, 5 milioni per prostituirti, chi è che ti ha dato tutti insieme 5 milioni per prostituirti?
Poi
me lo sono
pure persi.
C'è uno. Ti sei perso quei 5 milioni?
Era, scusa.
Come hai fatto a perderti quei 5 milioni? Scusa,
ma questo
perso. Come hai fatto a perderti? Ma erano in contanti?
No, era un assegno che ho perso.
Cioè, tu hai preso 5
no.
milioni. Invece ti sei persa pure l'assegno. E non l'hai recuperato più quei soldi?
No.
Cioè, chi è che. Devo dire che la bellezza di Maria Vedevana, va bene, può giustificare anche 5 milioni di euro. Era poi un po' di anni fa. Ma 5 milioni di euro, 5 milioni. C'è uno che ha pagato una prostituta, no, per carità, una donna che si vuole prostituire per 5 milioni. Uno che doveva essere uno molto ricco per 5 milioni, o no?
Sì, era ricco e bello e giovane, era tutto.
E te dava 5 milioni per
perché aveva deciso che voleva stare con me a tutti i costi. Era uno scherzo, naturalmente.
Beh, come uno scherzo?
C'era da andarci. Da pagare io per stare con uno così bello, ricco, famoso, non faccio il nome naturalmente.
E fallo, dai, che te frega.
No, non lo posso fare.
Facciamo.
C'è una moglie, cioè no, questo no.
Perché però ti ha dato una serie di 5 milioni che tu hai perso.
Mamma
mia.
E non gliel'hai più chiesto i soldi.
Dopo ho pregato di rivederlo.
E lui niente, ti sei perso i soldi.
E poi l'ho pagato io.
Ma veramente stai dicendo?
Pure.
L'hai pagato? In che senso l'hai pagato?
Dopo lui è andato in galera, in miseria, l'ho pagato io.
Ah, dopo l'hai pagato nel senso che l'hai pagato. Ma è uno famoso, io sto cercando di capire chi è.
Famosissimo.
Cioè, lui è andato in galera, in miseria, e dopo l'hai aiutato. L'hai aiutato.
Sì.
Ma poi finalmente c'è stato stato
ma
sessuale.
Ma è vivo
o no?
Ancora lui?
No. Stato sessuale c'è stato o no alla fine?
C'è stato, come non
c'è stato?
Beh,
ma dopo c'è stato ancora?
Figlio, scusa.
No, se no non sarebbe... Vabbè, adesso non entriamo.
Ma Carlo sa tutto?
Sì,
l'ha scritto nei libri
30 anni fa, 25 anni fa.
Ma certo, questo non c'è dubbio. Ma voglio dire una cosa, ma era un politico?
No,
non era un politico.
Parenzo, un cantante.
No, che cantante? No, un uomo d'affari, era stato un artista, una cosa del genere, un artista.
Vabbè, dai, sorvoliamo, la curiosità.
Ma è vivo, no? Non è più vivo.
Ma sì, è vivo, ha detto che
Marino,
c'è una moglie.
Certo. Lo riusciamo a fare sporare?
Beh, guarda, noi abbiamo fatto sta telefonatina a Paglia e qualche contributo l'abbiamo dato, diciamo, alla causa tua. Che io non, a me non me ne frega niente se dimette o non si dimette Marino. Cioè, non, a te sì che abita a Roma, io abito a Milano, che me frega a me? Cioè,
certo,
è un'altra cosa, a me che se c'è Marino, anzi, se più c'è Marino più ci divertiamo qua.
Anche questo è vero, ma non potete trovare un altro Monsignor Paglia che faccia
così. Ci proviamo, cara Marina, ci proveremo. Sì. A presto, un abbraccio, ciao. Il cane là, mi raccomando, porta il cane a spasso lì a Prati. Porta il cane lì, 12.000, ciao. 12.000, ciao.
La patata tira più della Confindustria, te lo posso assicurare.
Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it.
Vi presenta La Zanzara.
Tipi da zanzara, vai ragazzi, tipi da zanzara,
Tipi da zanzara.
Massimiliano da Roma, vai Massimiliano, via.
Sono contrario alla prostituzione, chi va con le mignotte deve essere curato. Oggi la torchetta la trovi dentro le patatine, sai, sulla metropolitana le ragazze ti fanno l'occhietto, ti fanno quindi che mi serve? Che serve a nascere mignotte? Se sei singolo non ti serve, se sei sposato sei non sozzone, perché da che mignotte poi vai con tua moglie, con i bambini e malattie. Io dico boh, ma che sono queste cose? Forse sarò completo perché mia moglie è un po' tutte e due.
In che senso, scusa?
È un po' tutte e due.
Cioè?
Quindi mia moglie è ermafrodito.
No, vabbè, ma ragazzi, no, ma io non ce la posso fare oggi alle 19:28. Perché chiami qui alle 19:28, amico mio? Cioè, che vuol dire esattamente?
Vuol dire che è donna e ha un clitoride di 8 centimetri.
No, vabbè, ragazzi, quindi... però io non ce la faccio. Ma vabbè, quella però non c'entra niente, non è un ermafrodito vero e proprio.
Sì, diciamo ermafrodito perché è un pisellino.
Tipi da zanzara.
Riccardo da Bolzano, dopo Massimiliano da Roma, che è uno degli ascoltatori cult, diciamo, dell'ultimo mese. Lo sai quante persone anche oggi mi hanno detto: ma non ho più risentito quel tizio che ha detto che c'aveva la moglie con gli 8 centimetri di... È una cosa pazzesca.
Ah, ti hanno fermato per questo.
Ma guarda che i tre quarti delle persone mi hanno chiesto negli ultimi giorni questo signore Massimiliano da Roma. Lo so, sarà un bel ambiente, che ne so, così è. Riccardo, vai.
Sì, buonasera, Cruciani.
Dimmi.
Che io volevo dire che lei dovrebbe anche finirla di dire che alla gente in Italia non gliene frega niente di quello che succede al Senato.
No, io ho detto, non è che non gliene importa niente di tutte queste cose sulla riforma del Senato, su come cambiare il Senato, tutti i verdiniani, i controverdiniani, queste robe qui, sono robe...
Non è vero.
No, ma a lei interessa, va benissimo.
È una porcata, e poi...
Vabbè, questa è la tua opinione però, Riccardo, questa è la tua opinione.
Ma posso dire la mia opinione o no?
Infatti siamo qui per ascoltarti, caro Riccardo.
Ecco.
Allora,
e poi il fatto che la maggioranza sia insieme con Verdini, su con Verdini, è proprio ancora più una porcata.
Benissimo.
Poi il fatto che questi personaggi qua si permettono di fare certi gesti a delle altre persone che sono dei senatori, è proprio ancora esponenzialmente una porcata. E non gli fanno niente 5 giorni di di espulsione, che non sono niente, a quelli dei 5 Stelle gli hanno dato 15 giorni perché dicevano onestà, non ho capito. Quindi,
sì, vabbè, ma sì, non è dicevano solamente onestà e per questo gli hanno dato 4-5 giorni, non è
no,
così.
15 giorni, no? Quasi 5
sì,
giorni.
Sì, 15 giorni, ma non è solo per questo, c'era stata una gazzarra, eccetera, ma il punto non è... Non ho capito cosa vuoi dire. Cosa vuoi dire? Stai criticando la riforma del Senato?
Agli italiani gli interessa ben cosa succede in Senato oppure alla Camera. No,
a te interessa. Secondo me a un sacco di gente della questione della riforma, del tipo di riforma che si fa, non interessa nulla. Come dice Mieli,
non era sicuramente il problema più, no, ma come più urgente da risolvere.
Paolo Mieli, ti voglio far ascoltare Paolo Mieli, il quale dice che ormai gli italiani hanno metabolizzato questa roba qui del Senato, cioè perché ci hanno fatto due palle così.
Gli italiani sono un popolo colto in questa materia, perché si rompono lo sbomballones da 36 anni, quindi ne sanno più, il nostro pubblico ne sa più di me, di te.
Sì, la gente sa tutto ormai, perché ci hanno fatto due palle così da 40 anni su sta storia qua delle riforme, non se ne può più. Poi uno, per carità, io penso che il Senato vada chiuso, giù la Claire e tutto, che questa riforma sia una riforma assurda.
Tanto
pare che mantiene l'immunità per i senatori, cioè entrano con l'immunità.
Per quelli che diventeranno senatori, sì, vabbè, presi dai consigli comunali.
Sì, mantengono l'immunità, che non si capisce. Intanto sì, c'è un'ascoltatrice che mi dice di fare un appello a tutti i tassisti di Milano perché ha dimenticato il suo zainetto nero.
Beh, ho capito, ma non è che si può usare la radio, la zanzara.
Però
per
questa
questo,
qua ha dimenticato lo zainetto nero e noi diciamo cari tassisti
dove?
Di Milano.
Milano.
Sì, okay. Dove però appunto?
6969, quale compagnia almeno?
Ha dimenticato uno zainetto nero, magari se l'è fregato il coso. Mica un tassista, no, magari qualcuno l'ha preso, un nuovo cliente.
Ma
certo.
Cosa se ne fa di quello zainetto? Anche vabbè. Brutto.
Pasquale, provincia di Lecce, dai.
Sì, buonasera, stimatissimo signor Cruciani. Niente, io volevo soltanto dare la mia totale e completa solidarietà a quell'uomo che purtroppo oggi ha ucciso quei due rapinatori che cercavano di derubare il denaro. Solo che volevo dire che il grilletto non è stato premuto dal commerciante o dal gioielliere. È stato premuto dal sistema, dove praticamente una mancanza di certezza della pena.
No, non c'entra niente, è stato premuto semplicemente perché ci sono due criminali che volevano rapinarlo, quello aveva la pistola perché fa il gioielliere e secondo me giustamente ha sparato per difendersi.
Giustamente, io sono d'accordissimo, assolutamente, io avrei fatto la stessa cosa, io volevo solo dire questo, che è il sistema che purtroppo
ha rischiato perché erano armati di due pistole giocattolo, perché quelli potevano rispondere e fare fuori tutti.
Sono assolutamente d'accordo e avrei fatto la stessa cosa, lo ribadisco, lo ripeto, però...
Tu che fai di mestiere, scusami?
Anch'io faccio il commerciante e il discorso è che anch'io ho subito dei furti.
Cioè tu porti dei soldi dietro?
Non porto dei soldi dietro, però più che altro purtroppo per me porto degli assegni postdatati dietro, vabbè, ma questo non è un problema. Anch'io ho subito dei
furti. Però tu non perdi gli assegni come ha fatto Marina Lipa di Meana, 5 milioni di assegno.
No,
anche fatto un marchettone.
Sono di provenienza differente, quindi no. Però volevo dire, il discorso è che anch'io ho subito dei furti che al di là dell'aspetto materiale di quello che mi può essere costato materialmente, hanno stuprato tra virgolette la mia famiglia. Mi hanno reso una persona.
Che vuol dire hanno stuprato la tua famiglia?
Sì, è semplice, perché mia moglie rifiuta di entrare nella casa dove ha trovato tutte le sue cose, gli affetti personali, tutto sotto sopra, tutto smantellato. Il televisore, al di là di tutto, che ancora sto pagando con delle piccole rate, io avevo fatto dei sacrifici, ma non è quello. Allora,
tu avresti sparato ai ladri se te li fossi trovati davanti?
Assolutamente sì.
Ma lei c'ha il porto d'armi?
Pur sapendo di rovinarmi la vita per sempre, come è successo a quel signore questa sera. Però
sì, però sono tutti bravi a parole, a parole sono tutti pistoleri, eccetera. Io per esempio non mi voglio armare, non mi armerei perché no. Ecco. Però capisco chi lo fa. Cioè capisco chi
ma sono tutti dei ganassa, dai, sono dei ganassa.
Allora,
come
io capisco chi lo vuole fare.
No,
ma perché ti risulta in Italia? Che in Italia siamo... Ma se scusa, negli Stati Uniti stanno ripensando a tutta la normativa sulla vendita delle armi.
Vedremo.
Ti risulta che in Italia ci sia questa corsa ad armarsi? No, ci sono quattro nonnine esaltate.
Signor Prezzo, purtroppo
a me è capitato
ma adesso non è che puoi fare il caga sotto. Mi hai appena detto che ti avessi sparato i ladri, adesso no, ha ragione Parenzo.
Perché ho un modo di dire di questi qua, capito? Te lo dico io, ho un modo di dire quando monta la rabbia, ma uno può anche capire. Monta la rabbia, uno vede, ah, l'avrei fatto anch'io. Vabbè, è un modo di dire
in cui bisogna trovare.
Va bene, Pasquale, grazie. Andiamo in provincia di Bologna. Vai, Luigi.
Sì, ciao Davide, ciao.
Dimmi Luigi.
Volevo intervenire sulla questione del gioielliere. Adesso non entro nel merito, giusto o non giusto. Sì. Però l'osservazione che faccio è questa: se si fosse trattato di un extracomunitario, sì, Salvini si sarebbe precipitato lì a marcare il territorio.
Quello può essere, non c'è dubbio.
Sì, quasi sicuro.
Sì, adesso magari non a Napoli, in un altro posto, magari non aveva tempo di andare a Napoli, ad Ercolano, eccetera. Tu dici se il rapinatore fosse stato... no, perché non ho capito, in questo caso però sono morti i rapinatori, Dunque si sarebbe precipitato per difendere il nuovo stacchio, diciamo, no?
Esatto.
Il nuovo stacchio, per dire si può sparare, il porto d'armi, la legittima difesa, tutto.
Esatto.
Sì, può darsi che sia così. Io non mi ricordo se era italiano o era romeno, la Rom, quello di stacchio, no? Era Rom. Vai, Salvatore da Bergamo, Salvatore.
Sì, buonasera, sono Salvatore.
Dimmi.
Chiamo perché ho visto un annuncio su Facebook che volevate parlare di vaginismo.
No, veramente non c'è nessuno aggiunto. C'era una volta un tizio che è intervenuto che ha parlato di vaginismo. Comunque dimmi, Salvatore.
No, niente, io sono un ginecologo. Se vi serve una definizione di vaginismo...
E che cos'è il vaginismo?
Niente, un disturbo psicosomatico della donna che porta ad una ipercontrattilità dei muscoli del perineo esterno. E porta
e cosa
a contrarre...
può provocare?
Dolore durante i rapporti, difficoltà nei rapporti, perché costringe muscoli volontari della vagina, il bulbo cavernoso in particolare, per cui risulta difficoltoso la penetrazione e può anche portare a lacerazioni sanguinanti.
Cioè uno non può trombare in pratica col vaginismo?
Praticamente no, anche se in teoria possono avere anche orgasmi per stimolazione del clitoride e determinazioni nervose esterne.
Le grandi inchieste della
però
Zanzara.
No, gentile il dottore a chiamare.
Cos'è il vaginismo?
Molto gentile è stato.
Allora, vorrei dire, io sono un ginecologo, però ovviamente un sessuologo potrebbe anche parlare ore no, per non finire più su che cos'è il vaginismo. Cioè, in sostanza è questo, una vagina ipercontratta per un disturbo psicologico, anche possono essere anche cose più gravi, che porta all'impossibilità della penetrazione.
D'accordo. E come mai chiama qui, ad esempio, non da Minaoli o in altre trasmissioni? O da Balisoni? Non lo so,
c'è stato un ascoltatore che nei giorni scorsi quelli, che fra poco andremo a riprendere, che poneva un problema sul vaginismo.
Ho capito.
Però un attimo e poi chiariamo tutto.
Sì,
beh, amici miei, siamo al top, siamo veramente al top.
La Zanzara.
Amico Pappagallo di Radio Rock a Roma giustamente mi ha mandato questa mattina una canzone di Simone Cristicchi che si adatta perfettamente alla vicenda del Vaticano, dei preti, la pedofilia, eccetera eccetera.
Per bene adesso di le preghierine, non dubitare mai nell'esistenza del Signore, lascia stare le tue fantasie sessuali di bambino, quante volte ti sei masturbato il pistolino, il prete in molti casi è un uomo molto presuntuoso, nonostante l'apparenza di un sorriso zuccheroso, crede di essere il depositario di una verità assoluta, ad ogni tua obiezione rigira la frittata, prete, io non ho voglia di ascoltarti, prete, non hai il diritto di insegnarmi niente, sei bravo ad inventare e raccontare favole per addomesticare le paure della gente, non ho bisogno più di credere a un prete, se la Madonna piange sangue e noia, se bravo e fai di tutto per alimentare, per tenere in piedi la bugia più grande della storia.
La bugia più grande della storia.
La bugia più grande della storia. La storia della Chiesa è seminata di violenza, di soprusi, la Santa Inquisizione, prepotenza e poi genuflessioni collettive dei politici, salvezza delle anime, la rendita degli immobili.
Quanto hai ragione! Quanto hai ragione!
pratiche salzando Padre Pio. Se Gesù,
allora il vaginismo, torniamo con Salvatore da Bergamo. Che è un ginecologo, ci stava parlando del vaginismo. È intervenuto qualche tempo fa un ascoltatore, il quale diceva che questo vaginismo, che è una malattia, cioè una, come lo possiamo definire, Salvatore, tu che sei un tecnico?
No, è un disturbo psicosomatico.
Ha origine psicosomatica, è l'impossibilità per una donna, diciamo, di avere rapporti sessuali normali. Questa
di ricevere una penetrazione.
Benissimo, ma ha origine psicosomatica per qualcosa che è successo nel passato?
Può anche essere dovuto a anche
sì o no?
Più brutto. Sì.
Sì, eh? È certo. Accertata questa cosa qua, l'origine psicosomatica. O no?
Sì, sono certo.
Oppure uno fisicamente nasce con la contrazione che non ti lascia spazio alla penetrazione. Scusa la rima, fa pure rima.
Ma poi dipende, certo, ci sono anche quelle, bisogna essere anche proporzionati di stotto, no? E una cosa è averla piccola, una cosa è avere uno spasmo patologico di muscoli e non permettere alcuna penetrazione.
Ma quante donne colpisce questa roba?
No, ora io la percentuale esatta non la so, l'epidemiologia esatta non la so, io sono
sempre. Ma vengono alcune donne da te che sono affette da questa roba qua?
Beh,
sì, è capitato, io ripeto, non sono un ginecologo che si occupa di sessualità, però mi sono capitate nel corso delle visite donne che soffrissero di dolori pelvici cronici, che in realtà era un vaginismo, perché poi c'è anche il vaginismo da penetrazione profonda, che è diverso, la dispareunia.
Ma che vuoi dire, qualcos'altro?
Ma io volevo dare un po' di significato alla mia esistenza, perché sono un ginecologo e sono sessualmente dipendente dalla Zanzara. Sì. E dal 2010 volevo dire una cosa al fariseo che c'hai accanto.
Sì, scusi,
al fariseo.
Immagino che io, in maniera educata, immagino che lei conosca molto bene la parabola dei farisei, no? La parabola degli ipocriti.
Beh, sì,
no?
È un insulto pesante.
Non è un insulto, è scritto nel Vecchio Testamento, mi scusi, lei lo dovrebbe conoscere
molto
bene.
No, la parola usata allora, così, in senso dispregiativo. Sì.
Quando io ero specializzando ed ero a Roma, sono un medico, quindi ho una media preparazione, media conoscenza, media cultura, sento lei che parla di esodati, che parla di disoccupati, che parla del pata negra. E che cazzo era sto pata negra? Io mai sentito nominare. Allora... Ma me lo sento nominare da chi? In maniera farisea, il paladino dei più deboli, paladino dei poveri.
Ma cosa c'entra, scusa, questo?
È una cosa che
non ho capito qual è il rapporto,
è uno che si è tenuto dentro questa cosa qui dal 2010.
Ma si è un malato,
la faccio Parenzo anche là. Io ho chiamato 2 settimane fa quando c'era il problema degli scioperi, il problema di quelli del Colosseo,
e si faccia una vita che deve fare
gli orari di esuberi non pagati. Ma lei lo sa che io siciliano precario che lavoro nella Bergamasca,
e che cosa c'entro io però
di esuberi? Cosa c'entra? Lei che
non
difendeva i lavoratori,
perché uno non può difendere
gli scioperi,
mentre noi che tiriamo avanti la carretta del sistema sanitario nazionale, ci sobbarchiamo centinaia di ore di esuberi non pagati,
e quindi cosa c'entro io?
E non facciamo scioperi.
Ma cosa c'entro io?
Ha ragione, perché non è protetto. Non
cosa c'entro,
non è protetto come dipendenti, dai.
Ma manco io sono un dipendente, quindi cosa vuole da me?
Ma ancora non si è capito lei cosa fa nella vita.
Ma infatti, ma questo non lo devo spiegare a lei, perché non me ne frega, non vuole spiegare. Io faccio il giornalista da 15 anni e faccio contratti con le aziende che mi vogliono. Quindi sono
andatevene. Ciao. Allora, io andrei a Corigliano Calabro. Allora, devi sapere che a Corigliano mettono le multe alla gente che va a prostitute. Ti sequestrano la macchina, €500, la solita cosa. Ci sono mogli però incazzate, incazzate come bestie, perché si vedono recapitare questa cosa, scoprono che il marito va a puttane e sono imbestialite. Abbiamo scoperto che c'è una donna, una moglie veneta di un calabrese, che è stato colpito da una multa, che ha telefonato al sindaco, ha cercato di mettersi in contatto col sindaco, è incazzata come una bestia.
Sì, pronto?
Pronto? Avrei bisogno di parlare col sindaco.
Il sindaco è impegnato in giunta. Chi è lei? Le chiedo scusa se...
Io sono la moglie di una delle persone che è stata multata.
Ma io sono segretario personale del sindaco, può anche dire a me, ho capito tutto già. si tratta delle solite multe lì sulla, ho capito.
Sì,
quindi signora,
qual è il problema? Che io devo divorziare adesso. Io dal Veneto mi sono trasferita in Calabria.
Sì.
E adesso io devo divorziare perché l'avete...
Ma non è colpa vostra. Ma
come non è colpa vostra? Ma tutti gli uomini vanno a prostitute perché deve essere una cosa pubblica. Ve lo dica lei. Lei è mandato a prostitute? Ma certo che ci sarà andato. Ma sì, ma certo che ci sarà andato a prostitute. Adesso pubblicamente io sono... No, senta, io pubblicamente adesso io sono una cornuta. Quindi devo divorziare per forza.
E perché deve divorziare?
Perché ma pubblicamente tutti quanti sanno che mio marito va a puttane. Ma secondo lei è una cosa che si può? Ma senta, ma lei
parla per vostro marito, ma che c'entriamo noi, signore?
Guardi, se facessi un controllo anche lei,
signora.
No, anche lei magari va a puttane. Perché
signora,
tutti gli uomini vanno a puttane, tutti,
okay.
nessuno escluso.
Signora, io non ci vado, che io ho una bellissima moglie e non ci vado, va bene, signora?
Beh, guardi che anch'io sono molto bella, la reginetta del liceo, ero una bellissima ragazza.
Anche oggi penso che siete una bella donna, signora, però questo fatto lì dell'ordinanza, venite, signora, però io che ci posso fare?
Ma lei li ha viste le prostitute?
Certo, sono
com'erano?
Bellissime.
No! Com'erano?
Signora, che le devo dire, signora?
Anch'io sono bella, sono bionda,
signora,
sono magra,
sentite,
che cosa hanno di più? Che cosa hanno di più di quello che io non ho?
Ascoltate me, perdonatelo, il vostro partner.
Ma io, okay? Lo voglio.
Noi siamo tutti uomini, avete capito?
Lo voglio.
Allora qua c'è gente più calda, signora, va bene? Perdonatelo.
Ma pure in Veneto la gente va.
Ma che uomini ci sono in Veneto? Dai,
no, non è vero.
No, prendetela sulle
non è vero,
leggero.
Ho avuto
dai,
un sacco di fidanzati in veneti, sono caldi pure loro.
Non sono caldi,
sì,
come
sono
noi
caldissimi.
Calabresi. Allora, signora.
Beh, un po' più caldo.
Lei se vuole venire qua in comune, noi possiamo parlare, scherzare, perché io lo so ora il vostro momento.
Mi sono trasferita, signora, in Calabria per beccarmi le corna.
Ma non sono corna, intanto questo non sono, queste sono solo delle piccole... come si dice, paggianate che fanno gli uomini.
Lei com'è fisicamente?
Io sono abbastanza bello.
Perché secondo me potrei tradirlo
con me? No,
con lei.
Signora, no.
Lei non è sposato.
Io sono sposato con due figli bellissimi, signora. Ho 56 anni, capelli un po' brizzolati, magro. Fate finta che non è.
Ma io lo posso anche perdonare, pubblicamente. Ma è lui che mi dovrà portare a cena, è lui che
no,
nel
torto. È lei per fargli capire che è stato uno stronzo e quindi che l'avete perdonato. Questo è un consiglio da un ex prete. O meglio, mi dovevo fare prete.
Come lei è prete?
No, mi dovevo fare prete, però poi per le donne ho perso la testa. Intanto c'è un mio collega che vi può dire sull'ordinanza come è stata fatta.
Buongiorno.
Pronto?
Sì, mi dica.
Senta, io mi chiedo, ma mi si può avere almeno la macchina?
La macchina?
Sì.
Allora, la macchina la
Io devo portare i figli a scuola.
La macchina la si può avere solo pagando purtroppo la multa.
Ma di quanto?
Signora, non siamo noi che facciamo questo purtroppo,
Ma quanti soldi poi costa una prostituta? Non voglio neanche sapere.
Che ne so io quanto può costare una prostituta? Dipende dalla prostituta, dipende da se è giovane, se è più grande.
Comunque di solito si aggirano
i prezzi dalle 20 euro alle 100 euro, dipende poi dalle prestazioni, se viene fatto in macchina, se viene
euro.
Fatto...
Ma è regalato! 20 euro per cosa?
Dipende dal gusto di suo marito, signora. Se si è rivolta ad una zingarella, che dalle nostre parti ci stanno le zingarelle rumene, allora pure a 5-10 euro. Se poi magari si sarà rivolto ad una di quelle polacche, costano intorno alle 50-100 euro.
Le polacche costano 100 euro.
Signora, ma si rende conto delle domande? Signora, mi perdoni, si rende conto delle domande che mi sta facendo?
Ma dobbiamo spendere
tanto. Suo marito ha perso la dignità, lei vuole perdere pure questa dignità? Due sono le cose: o va avanti con la sua vita, oppure, signora mia, decide di lasciare suo marito. E mi raccomando, stia sul col morale, ha scoperto la vera identità di suo marito, no?
Ma tutti gli uomini vanno
oggi
puttane.
Gli uomini possono pagare il vitalizio alle donne, ai figli. Quindi gliela faccia pagare in tutto e per tutto, c'ha le prove in mano, signora, si trova un altro bel giovane, magari che non si sposa e si fa governare a vita. Ok?
Va bene, grazie.
Buona giornata.
Arrivederci.
Allora, a Corigliano hanno delle idee un po' bizzarre i signori del comune di Corigliano, Cioè, questo signore ha detto a questa donna affranta, disperata, distrutta, disperata, lei ha scoperto la vera identità di suo marito, ma come si permette? Cioè, ha scoperto la vera identità, cioè ha scoperto suo marito un puttaniere.
Beh sì, che doveva dirgli, scusa.
Poi gli uomini possono far pagare, oggi possono pagare il vitalizio alle donne. Lei si fa, con le prove che ha, si fa pagare a vita. Ma io dico che siamo matti. L'altro che dice che c'è gente più calda in Calabria rispetto al Veneto, se lo doveva aspettare. Che non sono corna ma piccole baggianate. Vabbè dai, Mario da Milano.
Sì, buonasera, sono un vostro ascoltatore.
Dimmi.
Allora, io ho conosciuto una delle ragazze perché frequento la trattoria dove lavora. È una ragazza.
Quale ragazza?
È una delle due, adesso non so se Vanessa o
Gabriele. Ah, delle due cooperanti, sì. Allora,
ecco, sì. Allora vederla è proprio una ragazza ingenua. Lì c'è, secondo me c'è stato un tranello di qualcuno che ha voluto spingere queste due ragazze su un camion, ma non erano sicuramente preparate per affrontare quel tipo di
questo
realtà.
Che c'entra adesso, scusa?
Io però il riscatto lo farei pagare a quelle Onlus oppure alle varie associazioni che portano questi ragazzi così ingenui in quei paesi.
Cioè, tu dici, se qualcuno deve pagare, non sono le famiglie loro, ma le organizzazioni che l'hanno portato.
Dovrebbero,
ma nessuno
fare un'assicurazione, magari ce l'hanno l'assicurazione.
Purtroppo ha pagato l'Italia.
Non l'assicurazione.
Va bene, dai, chiusura con Livio da Modena. Veloce, vai Livio.
Ciao ragazzi.
Dimmi.
Intanto vi ringrazio.
Vai, veloce devi essere. Veloce.
Okay, allora, due considerazioni. La signora che avete intervistato prima, che è andata a letto con tre persone, in inglese si dice trisom, in italiano si dice puttanone. Per quale motivo di usare quelle parole che nessuno capisce? Solo perché è una signora d'alto borgo? Seconda considerazione.
Sì.
Il signor sindaco di Roma non dà nessun soldo, ma risarcisce il comune di Roma. Questo voglio solo dire. Lei cosa ne pensa?
Beh, ma non c'è dubbio. Uno viene beccato con le mani sulla marmellata e poi dice che è lui, adesso ridà 20.000 euro. Dai, a domani, ciao.
Guarda che c'è gente strana in giro.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lei ha ragione. Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Radio 24. La passione si sente.